Sabato 27 giugno, dodicesima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Sempre i falsi profeti sono stati la rovina del popolo del Signore. Chi è il falso profeta? Colui che parla nel nome del Signore mentre il Signore non ha parlato. Il falso profeta dice una parola servendosi della divina autorità, mentre il Signore non gli ha dato alcuna parola da riferire. Il disastro di Gerusalemme, la sua devastazione, è il frutto della falsa profezia. Ecco cosa rivela a noi il libro delle Lamentazioni. I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse. Non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Ciò che il libro delle Lamentazioni rivela a Gerusalemme, devastata e in rovina, lo aveva già gridato Geremia, con il fine di evitare sia la distruzione che l'esilio. Ecco cosa dice il Signore per bocca del suo profeta. Hanno rinnegato il Signore, hanno proclamato non esiste. Non verrà sopra di noi la sventura, non vedremo né spada né fame. I profeti sono diventati vento, la sua parola non è il loro. Perciò dice il Signore Dio degli eserciti, poiché avete fatto questo discorso, farò delle mie parole come un fuoco sulla tua bocca, e questo popolo sarà la legna che esso divorerà. Ecco, manderò da lontano una nazione contro di te, casa di Israele, oracolo del Signore, Geremia 4, 12-15. Ecco un altro grido di Geremia. Come potete dire noi siamo saggi perché abbiamo la legge del Signore? A menzogna l'ha ridotta allo stilo menzognero degli scribi. I saggi restano confusi, sconcertati e presi come in un laccio. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale sapienza possono avere? Per questo darò le loro donne a stranieri, i loro campi ai conquistatori, perché dal piccolo al grande tutti commettono frode, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. Curano alla leggera le ferite della figlia del mio popolo dicendo pace, pace, ma pace non c'è. Dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, non sanno neppure arrossire. Geremia 8, 6, 12. Anche il profeta Ezechiele denuncia i falsi profeti. Voi mi avete disonorato presso il mio popolo per qualche manciata d'orzo e per un tozzo di pane, facendo morire chi non doveva morire e facendo vivere chi non doveva vivere, ingannando il mio popolo che crede alle menzogne. Voi infatti avete rattristato con menzogne il cuore del giusto, mentre io non l'avevo rattristato, e avete rafforzato il malvagio perché non desistesse dalla sua vita malvagia e vivesse. Per questo non avete più visioni false, né più spaccerete vaticini. Libererò il mio popolo dalle vostre mani e saprete che io sono il Signore. Ezechiele 13, 1-23. Chi sono oggi i falsi profeti? Sono tutti coloro che in nome del Vangelo riducono a menzogni il Vangelo. In nome della parola di Dio dichiarano falsità alla parola di Dio. Oggi sono falsi profeti tutti coloro che si vestono con la lana di qualche parola del Vangelo per annullare tutto il Vangelo. L'obbligo di guardarsi dai falsi profeti ricade su ogni singolo discepolo di Gesù. Chi si lascia ingannare è responsabile di se stesso e di ogni altro che dal suo inganno è stato condotto nella falsità. Così Gesù ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete: si raccoglie forsuva dagli spini o fiche dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. Matteo 7:15-20. Ognuno è responsabile del suo presente e della sua eternità. Nessuno domani potrà dire: sono innocente, perché sono stato ingannato. Leggiamo Lamentazione 2:10-14, 18-19. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe. Ha abbattuto nella sua ira le fortezze della figlia di Giuda. Ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. Scendono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion. Hanno cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco. Curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. Si sono consunti per le lacrime i loro occhi. Le mie viscere sono sconvolte. Si riversa per terra la mia bile per la rovina della figlia del mio popolo. Mentre viene meno il bambino, il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: dove sono il grano e il vino? Intanto venivano meno come ferite nelle piazze della città. Esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. A cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Perché grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visione di cose vane e insulse. Non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Grida dal tuo cuore dal Signore, gemi, figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte. Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni delle di sentinella. E fonde come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini, che muoiono di fame all'angolo di ogni strada. Perché il Signore, tramite il suo agiografo, invita Gerusalemme a gridare, ad alzare la voce verso di Lui? Ecco l'invito rivolto a Gerusalemme. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte, non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Gerusalemme deve gridare al Signore, perché la sua salvezza non viene né da se stessa né dagli uomini. La risurrezione di Gerusalemme viene solo dal Signore. Solo il Signore la potrà rialzare. Solo Lui le potrà dare nuovamente vita. Ecco le parole della consolazione e della speranza che si rivolge al suo popolo per mezzo del profeta Zaccaria. Così dice il Signore degli eserciti: vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di fanciulle e di fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze. Così dice il Signore degli eserciti: se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche ai miei occhi, oracolo del Signore degli eserciti. Così dice il Signore degli eserciti: ecco, io salvo il mio popolo dall'Oriente e dall'Occidente. Li ricondurrò ad abitare a Gerusalemme, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio nella fedeltà e nella giustizia. Zaccaria 8, 4, 8. Tutto ciò che il Signore opera, l'opera sempre in vista della conversione del suo popolo. Anche la devastazione di Gerusalemme è la più grande grazia data al suo popolo perché finalmente si convertisse e ritornasse nella fedeltà all'alleanza stipulata. Dio non gode della morte di chi muore. Dio gioisce perché si converte e torna a Lui con tutto il cuore. Per questo Gerusalemme deve gridare al Signore, per ottenere la grazia della conversione di tutti i suoi figli. Lettura del Vangelo. Oggi Gesù da un pagano, un centurione romano, viene confessato come Signore di tutta la creazione. Lo Spirito Santo, servendosi di una voce pagana, dona a Cristo la stessa onnipotenza che del Padre, senza alcuna differenza. Nel primo capitolo della Genesi il Padre dice le cose sono, vengono alla luce, secondo il comando ricevuto. Sempre lo Spirito Santo, servendosi una voce pagana, dona a Cristo un'onnipotenza più grande di quella esercitata da Mosè, quando compiva segni portentosi in terra d'Egitto. Dio gli diceva cosa lui doveva fare e Mosè seguiva i suoi ordini. Chiamava le cavallette ed esse accorrevano, mandava via le cavallette ed esse andavano via. Chiedeva al mare di aprirsi ed esso si apriva, gli ordinava di chiudersi ed esso si chiudeva. Gesù comanda e ogni suo ordine dato diviene storia e realtà. Comanda la febbre ed essa sparisce. Ordina la lebbra di lasciare un uomo e la lebbra obbedisce. Ecco le parole del centurione. Signore, il mio servo in casa a letto paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Con queste parole veramente Gesù è confessato Signore, nelle cui mani vi è il visibile e l'invisibile. È confessato il Signore alla cui voce tutta la creazione presta piena obbedienza. Ecco quanto è avvenuto secondo il racconto dell'Evangelista. Leggiamo il testo di Matteo 8, 5, 17. Entrato in Cafarno, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva, Signore, il mio servo in casa, a letto paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse, verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dica uno va ed egli va, e un altro viene ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltando, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano, in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione, va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la socia di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò, poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati. Perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Altra verità che va messa bene in luce per la retta comprensione del Vangelo esige, richiede, vuole che, quando nel Nuovo Testamento si cita una frase di una profezia, non è solo quella frase che si compie, ma è tutta la profezia. Questa regola ermeneutica sempre dovrà stare dinanzi agli occhi della nostra mente. Così conclude l'Evangelista Matteo oggi il suo racconto. Perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli si è appreso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Ora chiediamoci, qual è tutta la profezia che l'Evangelista Matteo oggi annuncia che si compie in Gesù? La profezia che si compie è quella del servo sofferente. È una profezia annunciatrice del ricchissimo mistero della redenzione che si compie per espiazione vicaria. Leggiamo tutto il testo di essa. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto degli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, comune davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tossatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi e con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino. Perché ha spogliato se stesso fino alla morte, ed è stato annoverato fra gli empi, mentre gli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Isaia 52,13, 53,12. Altra verità necessaria per una sana e perfetta ermeneutica è questa. Quando si compie una profezia, ogni altra profezia si compie. Si compie tutto ciò che di Gesù Signore è scritto nella legge, nei profeti, nei salmi. Compimento globale, universale, non parziale. Compimento di tutta la scrittura. Gesù veramente è il Cristo di Dio. Madre di Gesù, angeli santi, fate che il cristiano oggi e sempre creda in tutta la parola del Signore. Amen.